FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita. Beco tra desertificazione e industrializzazione.
Io e non solo io ti posso garantire che siamo state persone sempre che hanno dato il massimo per far uscire un prodotto di qualità bello da questo stabilimento.
Di Beco contesto solo che non hanno mai neanche provato a far funzionare questo stabilimento. Io sono Stefano Borgogni, 50 anni e a marzo sono 31 anni che sono alla Beco.
David Poggialini, 44 anni, dal 99 in Beco.
Daniela Miniero, segretaria generale della FIOM di Siena.
Quando avete saputo della notizia della chiusura e la volontà di chiudere, qual è stato il tuo stato d'animo?
L'abbiamo saputo chiaramente perché io essendo RSU ero a Roma, quindi l'ho saputo in diretta al Ministero. Lo stato d'animo, a parte ce l'aspettavamo un po', diciamo che nell'aria circolava ormai da mesi questa notizia. C'è stato sgomento, rabbia, nervosismo, pensare a tutto quello che hai fatto in 30 anni, che così, solo perché gli costa troppo produrre congelatori a Siena, veniva cancellato, era inaccettabile. Quindi ci siamo messi subito sul piede di guerra.
E io ero qui con gli altri miei colleghi ad aspettare le notizie dai tavoli di Roma, e quando ci mandarono il messaggio fu una sensazione veramente brutta. Mi ricordo ancora gente che si mise a piangere.
Allora, quel giorno, che non erro, era il 7 novembre, c'è stato comunicato la chiusura al tavolo ministeriale del sito, di due siti, il sito di Siena e il sito di Comunanza. Quello di Siena era quello che presentava però le maggiori criticità, sia in termini di volumi prodotti, sia in termini di perdite proprio di capitale. E quindi noi da addetti ai lavori avevamo già intuito che Siena poi alla fine sarebbe stato l'agnello sacrificale. È ovvio che noi non ci siamo mai arresi a quella, diciamo, condizione, e ricordo bene che proprio in quell'occasione io stessa, in un intervento al ministro Urso, promisi che noi ci saremmo tenuti la fabbrica di Siena, perché questa fabbrica è la storia industriale di questo territorio, e non avremmo consentito né per i lavoratori presenti ma soprattutto per il futuro industriale di questa città che una multinazionale, grazie anche alla sottovalutazione iniziale rispetto a questa operazione del governo, avrebbe, diciamo, radiato 299 posti di lavoro e il futuro industriale di questo territorio, conseguentemente anche la tenuta sociale ed economica di tutta la città di Siena.
Era il 3 aprile 1967 quando il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugurò a Siena il nuovo stabilimento Ignis. A portarlo a Siena, si dice, fu l'arcivescovo Mario Ismaele Castellano. Aveva capito che c'era bisogno di trovare un lavoro moderno per i tanti giovani che lasciavano il lavoro nelle campagne con il desiderio di vivere in città. Nei primi anni 70 la Ignis cede il 50% dell'azienda alla Philips, che poi diviene proprietaria completamente nel 1973. Nel 1990 Whirlpool rileva interamente la joint venture con Philips, acquisendo l'intera Ignis e quindi lo stabilimento di Siena, che divenne a tutti gli effetti un sito della Whirlpool Corporation. L'avvio è con grandi proclami e con obiettivi di sviluppo, ma ben presto i facili entusiasmi lasciano il campo a venti di crisi. La pandemia dà il colpo di grazia, fino a quando, nei primi mesi del 2024, Whirlpool cede alla turca Arçelik, con il gruppo Beko Europe, tutti gli stabilimenti dell'area Europa, Medio Oriente e Africa. Beko, che poco dopo annuncia migliaia di esuberi e la chiusura di vari stabilimenti, tra cui Siena, lasciando al proprio destino i 299 lavoratori. Dopo la mobilitazione degli operai e delle istituzioni locali, il Ministero dell'Industria e del Made in Italy ha acquisito, attraverso Invitalia, la proprietà del sito ed ha avviato con Cernet la ricerca di partner per la reindustrializzazione. La produzione industriale è cessata a fine novembre 2025, ma, secondo l'accordo, ci sono 2 anni di tempo per trovare dei soggetti industriali in grado di rilanciare l'area. Inoltre, sono stati messi a disposizione una serie di ammortizzatori sociali ed è stato stabilito un corrispettivo per le uscite volontarie dei lavoratori.
Beko è la storia dell'industria, oggi si chiama Beko, prima Whirlpool, prima ancora Ires, ha visto praticamente passare generazioni, rappresentava e rappresenta la possibilità lavorativa per questo territorio. Quando si parla di possibilità lavorativa si parla anche di qualità dell'occupazione, perché la qualità, diciamo, del lavoro offerto da un processo industriale ovviamente non è la stessa qualità occupazionale lavorativa che può offrire, diciamo, un altro settore. Siena è anche una città turistica, è la città del palio, è la città del monte, ma abbiamo visto come poi alla fine, attraverso questa vertenza e l'epilogo di questa vertenza, come si rappresenti proprio plasticamente il fallimento di una logica che non ha pagato. È un territorio, ma noi lo diciamo anche a livello nazionale, che un paese senza industria è un paese morto, anche di rigenerazione generazionale. Siena ha visto una importante fuga di giovani da questo territorio, perché è ovvio che laddove non c'è prospettiva futura lavorativa è un territorio che piano piano muore, e per questo che noi quella sera abbiamo compreso e avevamo la piena consapevolezza di quello che avrebbe rappresentato la chiusura di questo sito, e non ci siamo arresi e abbiamo determinato poi tutto il percorso per arrivare ad un accordo quadro, che è un accordo senza precedenti, perché io credo che se ci giriamo indietro è la prima volta che lo Stato entra con soldi pubblici direttamente in una crisi industriale per poter assicurare la continuità industriale di quel territorio. Penso che questo debba essere il modello anche per tante altre crisi industriali.
Per la Beko il suo stabilimento era un puntino in mezzo a una carta geografica, per noi era la vita. Abituati tutte le mattine a venire giù, lavorare e tornare a casa. Cioè, ci hanno completamente sconvolto la vita, la nostra vita è cambiata totalmente, e ora c'è da ripartire, da farsene un'altra. Non è semplice, specialmente persone che da 20-30 anni lavoravano qui. Poi diceva bene anche Daniela, a Siena c'è solo la Beko, c'era solo la Beko, perché aziende non ce n'è più. È stato un punto di riferimento per anni, quindi nel 90 ci lavoravano 1100 persone. Poi le varie crisi, i passaggi di mano, quando sono entrato io c'era 350. E siamo arrivati a essere 780 nel 2007. Insomma, per una provincia come Siena, dove a parte il turismo non c'è niente, era tanta roba questa. E qui ci lavoravano genitori, figli, addirittura nipoti di persone che hanno lavorato qui dentro. Quindi per noi era Siena, lo stabilimento di Siena era Siena.
Per me era soprattutto un fatto di dignità, perché comunque sia io a 18 anni sono entrato qui dentro, e in senso trovare subito un lavoro, che poi è diventato fisso 2 anni dopo, ma praticamente dal 99 al 2001 io sono stato a casa un mese, ma certo che poi mi avrebbero richiamato dopo 2 mesi per rifare un nuovo contratto, quindi era comunque una sicurezza economica che mi ha permesso di fare diverse cose nella mia vita. E entrare qui, mi piace più parlare di Whirlpool, perché di Beko sostanzialmente ho lavorato qualche mese, anzi nemmeno, perché da qui non è uscito nemmeno un prodotto con quel marchio. Ci hanno dato a malapena le magliette, ma quando già sapevano di chiuderci, quindi un'altra presa in giro. Lavorare alla Whirlpool, in senso, voleva dire fare lavorare in uno di quei 3 posti che a Siena davano soldi, in senso davano una sicurezza economica. Uno era il Monte dei Paschi, uno fu la Novartis e una era la Whirlpool, quindi comunque sia erano le tre principali, e adesso ci hanno tolto tutto e speriamo e vogliamo credere in questa reindustrializzazione.
Ecco, cosa insegna secondo te questa vertenza anche rispetto alle altre vertenze che ci sono state in Toscana? Penso alla GKN, penso prima alla Bekaert, anche a quelle più piccole, no, di cui si parla meno ma che ci sono.
Mi ha insegnato a non mollare, perché comunque sia, anche essendo stati sostanzialmente in pochi, perché alla fin fine 300 operai sì sono un numero importante ma non grossissimo se a volte andiamo a pensare a altre aziende disseminate per l'Italia, però c'è stata una compattezza, un'unità di intenti che ha saputo smuovere la politica e le istituzioni a vari livelli. Noi siamo andati subito a parlare con il sindaco della città e non soltanto, anche con i sindaci della provincia, perché comunque da qui ci sono diverse, molte persone che venivano da provincia di Siena. E poi non solo, siamo andati alla regione e poi su fino alle istituzioni nazionali. E quindi siamo andati a vari livelli a bussare a tutti quanti per tenere accesa e per trovare una soluzione per questa vertenza, quindi comunque mi ha insegnato veramente a non abbattersi subito e lottare proprio fino alla fine.
Diciamo che ci ha insegnato che la lotta e la compattezza a qualcosa portano, perché noi siamo partiti in questa vertenza dove il 1° gennaio del 2026 si era tutti licenziati in NASPI. Con tutte le iniziative che abbiamo fatto, che sono state tantissime, si è fatto veramente tutto il possibile, siamo arrivati anche dal Papa, e sono tutte cose che non eravamo abituati, per fortuna, a fare, e ci chiedevamo sempre tra noi: ma se a noi succedesse che ci chiudono lo stabilimento, ma saremmo in grado di combattere, conoscendo anche compagni di lavoro? E la risposta è stata sì, perché a qualsiasi iniziativa abbiamo fatto tutti i nostri colleghi di lavoro hanno sempre risposto presente, e abbiamo capito che tutti insieme eravamo una forza, uno per uno valevamo uno, quindi questo ci ha dato la possibilità di, come diceva anche Davide, di scalare. Siamo partiti dal sindaco, la provincia, la regione, il governo, siamo arrivati al Parlamento europeo, c'è qualche politico è andato a parlare col sindaco di Istanbul, quindi siamo riusciti a trasformare una vertenza industriale in una vertenza politica. E quando poi la politica, che vive di quello, ci mette la faccia, e dopo poi bisogna che porti i risultati, perché vengono diciamo tarati su quello. Chiaro, ancora la battaglia non è vinta, però qualche risultato l'abbiamo portato a casa. E quindi continueremo, perché non è che abbiamo finito, non è che il 28 di novembre è finita la produzione, è finito tutto, ma noi continueremo a portare le nostre problematiche in tutte le istanze possibili e cercheremo di andare avanti. È chiaro, ora siamo rimasti 158 perché 140 lavoratori hanno scelto di uscire per altre motivazioni, e vi auguro tutto il bene possibile. Continueremo a portare avanti la nostra vertenza finché qui non cambierà il cartello e non timbreremo il badge il primo giorno con la nuova azienda.
La racconteresti come una vertenza di successo o come una sconfitta a questo punto, la vicenda del Beko?
Come una vertenza di lotta, e quindi già per questo come una vertenza vinta, perché è questo quello che deve passare attraverso sia il sentimento dei lavoratori, che non si devono sentire soli. È una vertenza che in qualche modo traccia le idee rispetto anche alle modalità di conduzione di altre vertenze. Noi l'abbiamo sempre detto, non abbiamo richiamato il governo alle proprie responsabilità per strumentalizzazioni politiche. Noi l'abbiamo fatto perché siamo profondamente convinti come FIOM che la responsabilità sociale, ovviamente, ed economica di questo territorio sia in capo al governo. E quindi se noi guardiamo quello che è successo alla Beko, per rimanere in casa nostra, ripeto, questa è la rappresentazione plastica di come la politica forse negli ultimi anni ha prestato più attenzione ad altre cose piuttosto che fare delle norme più stringenti. È vero, esiste un decreto antidelocalizzazione, esistono anche diciamo dei miglioramenti a quel decreto antidelocalizzazione approvato con la legge di bilancio del 2022, ma nonostante il decreto aiuti ter e il decreto asset del 2023, quello che è successo alla Beko dimostra che questo decreto antidelocalizzazione, che è un insieme di norme, non è sufficiente a scongiurare l'azione predatoria delle multinazionali. Non possono essere delle sanzioni a fermare l'azione veramente spesso barbarica delle multinazionali che vengono non per acquistare azioni e investire e rilanciare i siti, ma per acquistare quote di mercato, e quindi attraverso delle mere operazioni commerciali poi lasciano buchi occupazionali sui territori con tutto quello che ne consegue, quindi anche con forti disagi sociali, e cancellano con un colpo di spugna la vita e la dignità delle persone, oltre a mettere in ginocchio l'economia di un paese. Io credo che questa è un'avvertenza politica, perché la politica ha la responsabilità, ripeto, di fare le leggi. Noi purtroppo possiamo lottare, lo faremo fino all'ultimo giorno, fino a che qui non ci sarà una reale ripartenza, ma se non si cambiano le leggi in questo paese è attraverso le leggi che passa una cultura diversa del mondo del lavoro.
Forse quello che fa paura del lavoro operaio è la capacità di mobilitarsi in gruppo per richiedere i propri diritti, no? Di mobilitarsi, di far sentire la propria voce. Tuttavia, nella narrazione, diciamo, sociale, politica, culturale, sembra quasi che il lavoro, e il lavoro operaio in particolar modo, non esista. Cioè, se noi accendiamo la televisione, il lavoro non c'è, i lavoratori non ci sono. Se noi vediamo le fiction, c'è Instagram, ci sono i social. E cos'è oggi un lavoratore e un lavoratore operaio?
Si è voluto scientemente e in maniera anche quasi subdola e lenta instillare una cultura, anche a volte purtroppo nei lavoratori, che le trasformazioni anche del, quindi mi riferisco all'intelligenza artificiale, alla transizione ecologica, alla transizione ambientale, siano dei cambiamenti inevitabili, e da un certo punto di vista lo sono, ma che questi cambiamenti debbano necessariamente essere subiti dalla classe lavoratrice, un po' quello che è successo in tutte le rivoluzioni industriali. Invece quel sentimento di rassegnazione, piano piano, vuoi un po' per i bisogni, vuoi un po' anche per il forte disagio che oggi tutta la classe lavoratrice sta vivendo. Noi siamo reduci da uno sciopero generale, lo dice bene il nostro segretario nazionale, oggi i lavoratori sono poveri lavorando, cioè le persone sono povere lavorando, quindi quando te arrivi proprio alla pancia delle persone che toccano con mano il disagio, il bisogno e drammaticamente anche la perdita del posto di lavoro, quella coscienza sopita, volutamente fatta sopire negli anni, in qualche modo si risveglia la voglia di riscatto, ed è quello che è successo in questo stabilimento. Il fatto che poi alla fine la gente si renda conto che nessuno è immune, che può capitare a tutti, in qualche modo fa rinascere quel sentimento solidaristico tra tutti i lavoratori. I lavoratori della Beko hanno lottato per la Beko, ma sono stati presenti anche in solidarietà in altre vertenze con la loro presenza, e questo è un segnale forte sia per la politica, ma è un segnale forte anche per il mondo imprenditoriale, perché c'è un sentimento, una coscienza della classe lavoratrice che sta riemergendo, ma necessariamente deve riemergere, perché altrimenti soccombe.
Io e non solo io ti posso garantire che siamo state persone che sempre hanno dato il massimo per far uscire un prodotto di qualità bello da questo stabilimento, e c'era anche una piccola gioco, chiamiamolo così, ma insomma non soltanto io, quando andavamo in qualche centro commerciale o vedevamo insomma i congelatori orizzontali col marchio Whirlpool, e sapevi che poteva essere tranquillamente qualcosa in cui avevi messo le mani te, quindi lo aprivi, vedevi se dentro era fatto bene, le comparavi con quell'altro, quindi era orgoglio, sì, veramente, di fare qualcosa di bello e anche di utile, perché insomma.
È cambiato in 30 anni, è cambiato anche il mondo. Io sono entrato qui, avevo 19 anni, quindi ero un ragazzino. Oggi ne ho 50, di acqua sotto ponti ne è passata tanta. Era uno stabilimento, questo, che era, Whirlpool lo chiamava il gioiello, perché era uno stabilimento piccolo e si gestiva da solo. Le persone hanno sempre dimostrato, e questo è importante, fino all'ultimo giorno, fino al 28 di novembre, sono sempre venuti al lavoro, hanno fatto il loro lavoro. E questo non era scontato, senza avere una prospettiva futura. Noi come RSU negli anni abbiamo fatto tutti gli accordi possibili per cercare sempre di mantenere questo stabilimento a galla. Durante la storia Whirlpool ne sono caduti tanti, è caduto lo stabilimento che c'era a Trento, è caduto lo stabilimento che c'era a Napoli, sono caduti diversi stabilimenti in Europa. Questo nonostante si facesse un prodotto povero, un prodotto a basso valore aggiunto, che industrialmente ti posso anche dire era follia produrlo in Italia, si è sempre mantenuto da solo. E la cosa che ci fa paura, vedendo i dati e vedendo tutto quello che succede negli altri stabilimenti rimasti, è che Beko prima o poi dall'Italia se ne va. Per fare cosa? Per fare tutto quello che fanno le multinazionali, andare a produrre in Egitto o in Turchia, dove la manodopera costa 10 volte meno, dove non ci sono i sindacati che rompono le scatole, dove non ci sono dei doveri della multinazionale. L'Italia è un paese che fa poca politica industriale, quasi punta, quasi per niente. Poi ci sono paesi che stanno ancora peggio di noi, e quindi questi che gli importa? Qui tengono il know-how, tengono quello che gli interessa, la ricerca e sviluppo, le cose dove effettivamente in Italia siamo bravi, e poi la manodopera vanno a prenderla in Egitto, in Turchia, in Bangladesh, dove veramente non gli costa niente, dove possono sfruttare i lavoratori senza che nessuno batta ciglia.
E come se ne esce?
Se ne esce recuperando in primis il valore etico del lavoro, applicando la Costituzione, che ricordo il cui primo articolo cita proprio che il nostro è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E se noi non recuperiamo quella cultura, se ne esce male, perché anche le leggi, ripeto, che poi dovranno in qualche modo interessare, governare, migliorare il mondo del lavoro, ovviamente non saranno più il prodotto di questa della cultura che a noi piace, quella che mette al centro il valore etico del lavoro e la funzione sociale che ha, ma saranno delle leggi funzionali soltanto alla logica dei costi e dei ricavi. E credo che se ne esce male. E ripeto, quello che sta avvenendo nella nostra amata patria lo dimostra chiaramente. Noi siamo uno dei tanti simboli di una politica che non funziona, ma ripeto, ancora prima della politica che non funziona, di una cultura che si è trasformata nel tempo volutamente, ma che è la rappresentazione plastica di come il capitalismo sfrenato, senza regole e senza etica, poi alla fine non paga.
Qual è la speranza che hai, che avete per il futuro?
I più grandi cambiamenti storici sono partiti dal basso, quindi la speranza e anche la certezza che noi abbiamo è che la mobilitazione, la forza che questi lavoratori e la dignità che questi lavoratori hanno dimostrato nella loro lotta e nella loro legittima rivendicazione al diritto ad avere un posto di lavoro di qualità, possa necessariamente, debba necessariamente produrre poi un esito positivo.
La mia speranza è il prima possibile di ritornare qua dentro a lavorare, ovviamente per qualcun altro, e quindi trovare anche un'azienda nuova, una fabbrica nuova rispetto a come l'ho lasciata nella mente l'ultimo giorno che ho varcato questo cancello, però quella me la tengo stretta fino all'ultimo, la speranza di tornare a lavorare nuovamente qui dentro.
Più che una speranza deve essere una certezza. Una certezza che Siena sia un simbolo di rinascita, e che riusciremo a portare a casa questa benedetta reindustrializzazione. Io lo dicevo anche in assemblea ogni tanto ai miei colleghi, io ho un sogno più che una speranza, è che i miei figlioli tra una decina d'anni passino di qui davanti, ci siano stabilimenti e dicano: guarda, mio babbo insieme ai suoi colleghi è riuscito a far tenere aperto il stabilimento. Questo è il mio sogno più grande.
Fiom CGL e Fiom CGL Toscana, in collaborazione con Controradio, hanno presentato Lavorare la vita. Beko tra desertificazione e industrializzazione. Ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino.